Vangelo di Giovanni, queste due o tre domeniche. Dopo un po' di tempo Gesù attraversò il lago di Galilea, detto anche di Tiberiade. Molta gente gli andava indietro perché vedevano i segni miracolosi che faceva guarendo i malati. Mancavano pochi giorni alla festa ebraica della Pasqua. Gesù salì sulla montagna, si sedette lì coi suoi discepoli. Poi si guardò attorno e vide tutta la gente che era venuta. Allora disse a Filippo: «Dove potremmo comprare il pane necessario per sfamare questa gente?» Gesù sapeva benissimo quello che avrebbe fatto, ma diceva così per mettere alla prova Filippo. Filippo rispose: 200 monete d'argento non basterebbero neppure per dare un pezzo di pane a tutti». Un altro discepolo, Andrea, che era fratello di Simon Pietro, disse: «C'è qui un ragazzo che ha 5 pagnotte d'orzo e 2 pesci arrostiti, ma non è nulla per tanta gente». Gesù ordinò: «Dite alla gente di sedersi per terra». Erano circa 5.000. Gesù prese il pane e fece una preghiera di ringraziamento, poi cominciò a distribuire a tutti pane e pesce a volontà. Quando tutti ebbero mangiato a sufficienza, Gesù disse ai suoi discepoli: «Raccogliete i pezzi avanzati perché nulla vada perduto». Essi li raccolsero e riempirono 12 cesti con gli avanzi delle 5 pagnotte. La gente, vedendo il segno miracoloso che Gesù aveva fatto, diceva: «Questo è veramente il profeta che deve venire nel mondo». Gesù allora, sapendo che volevano prenderlo per farlo diventare re, se ne andò di nuovo verso la montagna, tutto solo. Parola del Signore. Non è un segno di moltiplicazione miracolistica da applauso, tanto che si conclude con Gesù che va via, perché non si è equivocato, e i Vangeli delle prossime domeniche aiuteranno ad approfondire questo segno del pane. Calarlo nella situazione di oggi è difficile, forse lo sarà stato sempre, ma se uno pensa, come tante volte diciamo, ma non tanto, ecco, per dire cifre, e poi avere la coscienza a posto che ogni 5 secondi un bambino nel mondo viene ucciso dalla fame, dalla sete, e pensiamo che ogni anno è come in atto una guerra mondiale, pensando che circa 30 milioni di persone subiscono questa sorte terribile. Uno dice: ma cosa possiamo fare? Se uno pensa, ecco, segnavo anche nel foglio della domenica, come avrete potuto leggere, che i dati dell'Istat anche sulla situazione italiana, dicendo solo la situazione più critica che riguarda le 3 milioni e mezzo di persone, la più critica, 1.300.000 famiglie, ecco, meno di quanto sarebbe indispensabile per vivere con dignità nel nostro paese, e 5 milioni di famiglie vivono in situazioni precarie e difficili. Come attualizzare il segno della condivisione dei panni e dei pesci? È un discorso provocatorio che metterebbe in moto tutta un'altra visione del mondo, delle risorse, del lavoro, della giustizia, dell'equità. Pensiamo ai giovani, al loro futuro. Dal Vangelo non si può dedurre nessuna ricetta economica precisa, nessuna tecnica di applicazione. Restano le scelte difficili, certamente, dell'economia e della politica, però dal Vangelo si può dedurre un orientamento di fondo, un'attenzione alle persone, ai loro bisogni materiali e insieme culturali, morali, spirituali, certamente. Io avevo poi cercato, e ognuno poi con la sua sensibilità, come di attualizzare con alcuni riferimenti questa domanda: cosa si può fare con 5 pagnotte d'orzo e 2 pesci? Perché a me pare, almeno di capire, il nucleo portante di questo Vangelo è quello dell'osare situazioni nuove, perché se tutti si attestano su quello che c'è già, su quello che già si conosce, che però ha prodotto e produce, certo per responsabilità particolare di qualcuno a livello economico e finanziario, quello che è avvenuto e che sta avvenendo, la situazione è così com'è. Però quante situazioni anche nel nostro paese ci sono di iniziative dal basso, di cooperative, di artigiani, di industriali, che cercano anche strade diverse, che chiedono certamente coraggio, ecco. Il rapporto Gesù è, che dice sapeva già quello che avrebbe fatto, ma chiede per come tastare la reazione, dice ma cosa vuoi? Uno risponde, Filippo, cosa possiamo fare di fronte a questa gente? Fa subito un calcolo col denaro e col cibo da prendere, dice, ma qui non c'è niente da fare. Poi un altro dice, è un ragazzino che ha qualche pagnotta, 5 panni d'orzo, 2 pesci, cosa possiamo fare? Gesù dice, seduti tutti sull'erba, e ha cominciato a distribuire, ecco. Moltiplicare abbiamo sentito per tanti anni, ma non rende l'idea, condividere. Come questo sia avvenuto a noi non importa, perché si entrerebbe in una curiosità pettegola. È avvenuta la condivisione che sembrava impossibile. Questo è il messaggio del Vangelo. È venuta una condivisione che sembrava impossibile. E quindi è una sollecitazione a cercare strade nuove. Anche la strada di Libera, dell'amico Don Ciotti, dicevamo appunto tornerà a concludere il convegno di settembre, la domenica 30 al lago di Cavazzo, e sottrarre i beni alla mafia e su quei terreni che pure sono colpiti ultimamente, come c'è cioè come una controffensiva, bruciano, saccheggiano, però non sembrava impossibile fino ad anni fa. L'inventiva di che cosa? Di fare una raccolta di firme per una legge popolare con più di 1 milione di firme. Una legge, sottrarre i beni alla mafia, darli a delle cooperative di giovani che lavorino, quindi trovano lavoro i giovani, si coltiva, questa è la condivisione dei pani e dei pesci, per fare un esempio. Perché questo sembrava impossibile, abbiamo osato e ecco qua, pure dentro a 1000 difficoltà. Ecco. Allora facevo anche questi esempi, prima di leggere la lettera, perché non voglio poi la lettera, anche una sua lunghezza, però non spaventatevi, ecco, perché io lo sento un dovere oggi condividere questo, perché poi c'è stato anche un rapporto con Scarpinato, che sapete è stato accusato, e forse avrà anche un procedimento disciplinare per quello che ha detto e che leggeremo per condividere quello che ha detto. Allora dicevo, ad esempio, no? Parafrasando, cosa si può fare con 5 panni d'orzo e 2 pesci? Cosa si può fare? Cosa si potrebbe fare con i 120 milioni di euro di ciascuno dei 90 cacciabombardieri F-35? Cosa si potrebbe fare? La stessa domanda. Cosa si potrebbe fare con gli oltre 100 miliardi l'anno impiegati per tenere in efficienza negli arsenali del pianeta circa 20.000 armi nucleari esistenti oggi? Cosa si potrebbe fare? Tanto. Cosa si potrebbe fare con i 60 miliardi del fatturato annuo della corruzione nel nostro paese? Cosa si potrebbe fare? Si potrebbe fare. Tanto. Senza dubbio hanno osato, pensate, ho letto sul giornale, l'ho riportato anche sul foglio, un imprenditore artigiano, non tanti operai, avevano una commessa, uno dirà, non è clamorosa, beh, insomma erano 30.000 euro di commessa in questo momento, e loro dovevano calibrare una vasca per raffreddamento di costruzioni missilistiche, quindi dentro una visione militarista della produzione. Questo imprenditore, vicino a Pisa, i suoi dipendenti, cassa integrati, hanno rifiutato questa commessa per non partecipare alla costruzione dei missili. L'altro ieri è successo, è in pieno col segno dei panni dei pesci. Hanno detto, troveremo altre strade per uscire da questo periodo di cassa integrazione e di difficoltà, senza contribuire a sviluppare tecnologie belliche. Questo è il Vangelo, attuato. Questi sono i segni, direi, ma sono pochi, ci sono questi, perché dobbiamo pensare sempre solo al male, alle difficoltà. Questi sono segni, questo è stato un imprenditore con i suoi operai l'altro giorno vicino a Pisa, ha detto no, crisi la fabbrica, crisi, ha detto no, troveremo altre strade insieme, noi non ci stiamo a questo, non ci stiamo. Ecco. E la condivisione con allora di questa lettera che ascoltiamo, insieme, e quindi poi restiamo nei tempi soliti di riflessioni già lunghe, come si dice, ma insomma, come fossimo a scuola. Pensavo, ecco, la lunghezza della passione, che anche qui si dice di amore, quando leggiamo la passione, la Domenica delle Palme, ecco, facciamo conto di questo. Roberto Scarpinato, in via D'Amelio, quel giorno ha immaginato di scrivere una lettera a Paolo. Non ha parlato degli agenti, perché era riferito a lui, ecco. Chiaramente dentro c'erano anche tutte le situazioni. Dice: caro Paolo, oggi siamo qui a commemorarti in forma privata, perché più trascorrono gli anni e più diventa imbarazzante il 23 maggio e il 19 luglio partecipare alle cerimonie ufficiali che ricordano le stragi di Capaci e di via D'Amelio. Stringe il cuore a vedere talora fra le prime file, nei posti riservati alle autorità, anche personaggi la cui condotta di vita sembra essere la negazione stessa di quei valori di giustizia e di legalità per i quali tu ti sei fatto uccidere. Personaggi dal passato e dal presente equivoco, le cui vite, per usare le tue parole, emanano quel puzzo del compromesso morale che tu tanto aborrivi e che si contrappone al fresco profumo della libertà. E come se non bastasse, Paolo, intorno a costoro si accalca una corte di anime in livrea, di piccoli e grandi maggiordomi del potere, di questuanti pronti a piegare la schiena e a barattare l'anima in cambio di promozioni in carriera o dell'accesso al mondo dorato dei facili privilegi. Se fosse possibile, verrebbe da chiedere a tutti loro di farci la grazia di restarsene a casa il 19 luglio, di concederci un giorno di tregua dalla loro presenza. Ma soprattutto verrebbe da chiedere che almeno ci facessero la grazia di tacere, perché pronunciate da loro parole come Stato, legalità, giustizia, perdono, senso, si riducono a retorica stantia, a gusci vuoti e rinsecchiti. Voi che a null'altro credete se non alla religione del potere e del denaro, e voi che non siete capaci di innalzarvi mai al di sopra dei vostri piccoli interessi personali, il 19 luglio tacete, perché questo giorno è dedicato al ricordo di un uomo che sacrificò la propria vita perché parole come Stato, come giustizia, come legge, acquistassero finalmente un significato e un valore nuovo in questo nostro povero e disgraziato paese. Un paese nel quale per troppi secoli la legge è stata solo la voce del padrone, la voce di un potere forte coi deboli e debole con i forti. Un paese nel quale lo Stato non era considerato credibile e rispettabile, perché agli occhi dei cittadini si manifestava solo con i volti impresentabili di deputati, senatori, ministri, presidenti del Consiglio, prefetti e tanti altri che con la mafia avevano scelto di convivere, o peggio, grazie alla mafia, avevano costruito carriere e fortune. Sapevi bene, Paolo, che questo era il problema dei problemi, e non ti stancavi di ripeterlo ai ragazzi, nelle scuole, nei dibattiti, come quando il 26 gennaio 1989 agli studenti di Bassano del Grappa ripetesti: lo Stato non si presenta con la faccia pulita. Che cosa si è fatto per dare allo Stato una immagine credibile? La vera soluzione sta nell'invocare, nel lavorare affinché lo Stato diventi più credibile, perché noi ci dobbiamo identificare di più in queste istituzioni. È un ragazzo che ti chiedeva se ti sentivi protetto dallo Stato e se avessi fiducia nello Stato rispondesti: no, io non mi sento protetto dallo Stato, perché quando la lotta alla mafia viene delegata solo alla magistratura e alle forze dell'ordine, non si incide sulle cause di questo fenomeno criminale. E proprio perché eri consapevole che il vero problema era restituire credibilità allo Stato, hai dedicato tutta la vita a questa missione. Nelle cerimonie pubbliche ti ricordano soprattutto come un grande magistrato, come l'artefice insieme a Giovanni Falcone del maxi processo che distrusse il mito della invincibilità della mafia e riabilitò la potenza dello Stato. Ma tu e Giovanni siete stati molto di più che dei magistrati esemplari. Siete stati soprattutto straordinari creatori di senso. Con parole incredibili. Creatori di senso. Avete compiuto la missione storica di restituire lo Stato alla gente, perché grazie a voi e a uomini come voi, per la prima volta nella storia di questo paese, lo Stato si presentava finalmente agli occhi dei cittadini con volti credibili nei quali era possibile identificarsi e acquistava senso dire: lo Stato siamo noi. Ci avete insegnato perché per costruire insieme quel grande noi che è lo Stato democratico di diritto, occorre che ciascuno ritrovi e coltivi la capacità, questo vale non solo per, vale per ogni giorno per me, per noi, occorre che ciascuno ritrovi e coltivi la capacità di innamorarsi del destino degli altri. Sono parole del Vangelo. Innamorarsi del destino degli altri. Nelle pubbliche cerimonie ti ricorrono come esempio del senso del dovere. Ti sottovalutano, Paolo, perché la tua lezione umana è stata molto più grande. Ci ha insegnato che il senso del dovere è poca cosa se si riduce a distaccato adempimento burocratico dei propri compiti e a obbedienza gerarchica ai superiori. Ci hai detto chiaramente che se tu restavi al tuo posto dopo la strage di Capaci sapendo di essere condannato a morte, non era per un astratto e militaresco senso del dovere, ma per amore, per umanissimo amore. Lo hai ripetuto la sera del 23 giugno 92 mentre commemoravi Giovanni, Francesca, Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Mortinaro. Parlando di Giovanni dicesti: perché non è fuggito? Perché ha accettato questa tremenda situazione? Perché mai si è turbato? Perché è stato sempre pronto a rispondere a chiunque della speranza che era in lui? Per amore. La sua vita è stata un atto di amore verso questa città, verso questa terra che lo ha generato. Questo dicesti la sera del 23 giugno 92, Paolo, parlando di Giovanni. Ma ora sappiamo che in quel momento stavi parlando anche di te stesso. Ci stavi comunicando che anche la tua scelta di non fuggire, di accettare la tremenda situazione nella quale eri precipitato, era una scelta di amore, perché ti sentivi chiamato a rispondere della speranza che tutti noi riponevamo in te dopo la morte di Giovanni. Ti caricammo e ti caricasti di un peso troppo grande, quello di reggere da solo sulle tue spalle la credibilità di uno Stato che dopo la strage di Capaci sembrava cadere in pezzi, di uno Stato in ginocchio e incapace di reagire. Sentisti che quella sera divenuta la tua ultima missione e te lo sentisti ripetere il 4 luglio 92, quando pochi giorni prima di morire i tuoi sostituti della Repubblica di Marsala così ti scrissero: la morte di Giovanni e di Francesca è stata per tutti noi un po' come la morte dello Stato in questa Sicilia. Le polemiche, i dissidi, le contraddizioni che c'erano prima di questo tragico evento e che immancabilmente si sono ripetute anche dopo, ci fanno pensare troppo spesso che non ce la faremo, che lo Stato in Sicilia è contro lo Stato e che non puoi fidarti di nessuno. Qui il tuo compito personale, ma sai bene che non abbiamo molti altri interlocutori. Sii tu la nostra fiducia nello Stato. Missione doppiamente compiuta, Paolo. Sei riuscito con la tua vita a restituire nuova vita a parole come Stato e giustizia, prima morte perché private di senso. E sei riuscito con la tua morte a farci capire che una vita senza la forza dell'amore è una vita senza senso. Che in una società del disamore, nella quale dove ciò che conta è solo la forza del denaro e del potere, fine a se stesso, non ha senso parlare di Stato e di giustizia e di legalità. E dunque, per tanti di noi, è stato un privilegio conoscerti personalmente e apprendere da te questa straordinaria lezione che ancora oggi nutre la nostra vita e ci ha dato la forza necessaria per ricominciare quando dopo la strage di Via D'Amelio sembrava come disse Antonino Caponnetto fra le lacrime, che tutto fosse ormai finito. Ed invece Paolo non era affatto finita e non è finita. Come quando nel corso di una furiosa battaglia viene colpito a morte chi porta in alto il vessillo della patria, così noi, per essere degni di indossare la tua stessa toga, abbiamo raccolto il vessillo che tu avevi sino allora portato in alto, perché non finisse nella polvere e sotto le macerie. Sotto le macerie, dove invece erano disposti a seppellirlo, quanti, mentre il tuo sangue non si era ancora asciugato, trattavano segretamente la resa dello Stato al potere mafioso alle nostre spalle e a nostra insaputa. Abbiamo portato avanti la vostra costruzione di senso, e la vostra forza è divenuta la nostra forza, sorretta dal sostegno di migliaia di cittadini che in quei giorni trementi riempirono le piazze, le vie, circondarono il palazzo di giustizia, facendoci sentire che non eravamo soli. E così, Paolo, ci siamo spinti laddove voi eravate stati fermati e dove sareste certamente arrivati se non avessero prima smobilitato il pool antimafia, poi costretto Giovanni ad andare via da Palermo e infine non vi avessero lasciato morire. Abbiamo portato sul banco degli imputati e abbiamo processato gli intoccabili, presidenti del Consiglio, ministri, parlamentari nazionali e regionali, presidenti della regione siciliana, vertici dei servizi segreti e della polizia, alti magistrati, avvocati di grido, dalle parcelle d'oro, personaggi di vertice dell'economia e della finanza e molti altri. Uno stuolo di sepolcri imbiancati, un popolo di colletti bianchi che hanno frequentato le nostre stesse scuole, che affollano i migliori salotti, che nelle chiese si battono il petto dopo aver partecipato ai summit mafiosi. Un esercito di piccoli e grandi Don Rodrigo, senza la cui protezione Irina e Provenzano sarebbero stati nessuno e mai avrebbero osato sfidare lo Stato, uccidere i suoi rappresentanti, e questo paese si sarebbe liberato dalla mafia da tanto tempo. Ma, caro Paolo, tutto questo nelle pubbliche cerimonie viene rimosso, come se si trattasse di uno spinoso affare di famiglia di cui è sconveniente parlare in pubblico. Così i ragazzi che non erano ancora nati nel 1992, quando voi morivate, viene raccontata la favola che la mafia è solo quella delle estorsioni e del traffico di stupefacenti. Si racconta che la mafia è costituita solo da una piccola minoranza di criminali, da personaggi come Riina e Provenzano. Si racconta che personaggi simili, ex villici, che non sanno neppure esprimersi in italiano corretto, da soli hanno tenuto sotto scacco per un secolo e mezzo la nostra terra, e che essi da soli osarono sfidare lo Stato nel 92 e nel 93, ideando e attuando la strategia stragista di quegli anni. Ora sappiamo che questa non è tutta la verità. E sappiamo che fosti proprio tu il primo a capire che dietro i carnefici delle stragi, dietro i tuoi assassini, si celavano forze oscure e potenti. E per questo motivo ti sentisti tradito, e per questo motivo ti si gelò il cuore, e ti sembrò che lo Stato, quello Stato che nel 1985 ti aveva salvato dalla morte portandoti nel carcere dell'Asinara, questa volta non era in grado di proteggerti, o peggio, forse non voleva proteggerti. Per questo dicesti a tua moglie, ad Agnese: mi ucciderà la mafia, ma saranno altri che mi faranno uccidere. La mafia mi ucciderà quando altri lo consentiranno. Quelle forze hanno continuato ad agire, Paolo, anche dopo la tua morte, per cancellare le tracce della loro presenza. E per tenerci nascosta la verità è stato fatto di tutto e di più. Pochi minuti dopo l'esplosione in via D'Amelio, mentre tutti erano colti dal panico e il fumo oscurava la vista, hanno fatto sparire la tua agenda rossa, perché sapevano che leggendo quelle pagine avremmo capito quel che tu avevi capito. Hanno fatto sparire tutti i documenti che si trovavano nel covo di Salvatore Riina dopo la sua cattura. Hanno preferito che finissero nelle mani dei mafiosi piuttosto che in quelle dei magistrati. Hanno ingannato i magistrati che indagavano sulla strage con falsi collaboratori ai quali hanno fatto dire menzogne. Ma nonostante siano ancora forti e potenti, cominciano ad aver paura. Le loro notti si fanno sempre più insonni, angosciose, perché hanno capito che non ci fermeremo, perché sanno che è solo questione di tempo. sanno che riusciremo a scoprire la verità. Sanno che uno di questi giorni alla porta dei loro lussuosi palazzi busserà lo Stato, il vero Stato, quello al quale tu e Giovanni avete dedicato le vostre vite e la vostra morte. E sanno che quel giorno saranno nudi dinanzi alla verità e alla giustizia, che si erano illusi di calpestare, e saranno chiamati a render conto della loro crudeltà e della loro viltà davanti alla nazione. Questo ha detto Scarpinato, via da me. Ha detto che è stato mezz'ora, mi ha detto al telefono a leggere, perché era interrotto dagli applausi di ogni poco minuti da 3.000 persone che erano presenti. Per questo uno del CSM l'ha accusato, perché ha detto così, l'ha accusato per incompatibilità della sua funzione di magistrato. Questo è da brivido, da commozione, no? Come abbiamo partecipato, seguito così. E lui mi ha detto al telefono, perché c'è questo rapporto, lui mi ha fatto l'onore anche di scrivere il commento al libro sui Vangeli, così. Lui ha detto che lui tace di solito, non aveva parlato, mi pare, in questi anni, però quando parla deve dire la verità, e quindi l'ha detta. Questo è il livello dello scontro istituzionale anche che c'è nel nostro paese. La famiglia di Borsellino, da Agnese ai figli, hanno detto che sottoscrivono parola per parola quello che ha detto Scarpinato. Parola per parola, che si sentono come interpretati. No? Ecco, io ho detto a Scarpinato, abbiamo mandato un comunicato stampa di adesione come Centro Balducci, che ci sentiamo onorati della sua amicizia, che ritorni anche a settembre. Gli ha detto di scrivere che viene, poi non è sicuro perché un momento, ha detto vediamo agosto come andrà, e ho detto domenica lo leggeremo in chiesa, dopo gli darò un messaggino, ha detto abbiamo letto, e le persone erano tutte partecipi e commosse, abbiamo letto e avanti insieme così.